Buongiorno, da Tillo Scarpellini al microfono e da Luca De Ioris alla console, alle 6:01:18 di mercoledì 25 novembre 2015, e qui comincia un'altra giornata in compagnia di Radio 3 e dei suoi programmi. Oggi lo sguardo un po' di tutta la rete torna su Parigi che il 13 novembre scorso bruscamente è tornata ad essere capitale del dolore, come l'aveva chiamata Paul Éluard in un suo famoso poema, scritto peraltro sotto l'occupazione, una delle tante capitali del dolore sparse per il mondo, perché negli stessi giorni era stata colpita anche, e altrettanto sanguinosamente, anche Beirut. È chiaro che la nostra solidarietà a Parigi e ai suoi cittadini porta in sé motivi diversi. C'è l'emozione, c'è la commozione per il sangue versato, naturalmente, e poi la consapevolezza di una battaglia cruciale per il futuro di tutti, ma c'è stata anche la sensazione che ad essere colpito fosse il luogo dove è nata la vita moderna e libera del nostro tempo, insomma un vero e proprio modello culturale che Parigi ha incarnato e esportato in mezzo mondo, a cui molte altre città si sono ispirate. Ecco, a quell'idea del mondo e a quella cultura siamo tutti debitori. Ancora oggi Parigi è la città dei 376 cinema, dei 143 teatri, dei 134 musei, delle grandi biblioteche, delle moltissime librerie, molte delle quali peraltro indipendenti, e per questo, oltre alla nostra solidarietà, merita un omaggio particolare di gratitudine e anche di identificazione. E Radio 3 ha chiesto a scrittori e scrittrici italiani di racchiudere questo omaggio in un testo da leggere in un luogo simbolico, che come l'Accademia di Francia, Villa Medici a Roma, che è da sempre un ponte tra la Francia e l'Italia. E questa sera, proprio alle 21:30, in diretta dall'Accademia di Francia di Villa Medici, ci sarà questa lettura collettiva a cui parteciperanno Antonella Nedder, Alda Affinati, Giuseppe Cederna, Mauro Kovacic, Nicola Lagioia, Francesco Piccolo e molti altri. E anche la musica della rete oggi sarà scandita dalla presenza di Parigi, soprattutto con le sue chanson. Noi restiamo vicini a tutto questo, non solo perché anche nella nostra programmazione musicale sono sparsi i suoni e le voci di Parigi che accompagneranno altre trasmissioni, ma perché il pensatore di cui parliamo oggi vive e lavora a Parigi. Georges de Dubermann insegna infatti all'École Pratique des Hautes Études, e quando viene in Italia è spesso ospite proprio a Villa Medici, anche se il suo libro che si intitola Il passo leggero dell'ancella sul sapere eccentrico delle immagini ed è edito dalle edizioni Deoniane di Bologna, evoca un'opera che abita invece nel cuore del Rinascimento italiano. È un affresco del Ghirlandaio che si trova a Santa Maria Novella a Firenze. Da una Parigi molto antica comincia la scaletta, cominciano le proposte musicali di Giorgio Spolverini, dalla Sonnerie de Saint-Geneviève du Mont de Paris di Marin Marais la ascoltiamo, da Les Concerts des Nations diretto da Jordi Savall. Thank you. Sonnerie de Saint-Geneviève du Monde de Paris di Marat Marais, e l'abbiamo ascoltato dalle Concert des Nations diretto da Jordi Savall. È un brano che dimostra la sfavillante estrosità di Marat Marais, una pagina ingegnosa e descrittiva che mima l'effetto sonoro baluginante del grande carillon della chiesa, appunto, di Saint-Geneviève, citata nel titolo, che nel tempo era uno dei centri pulsanti della vita parigina. Marat Marais peraltro apparteneva a una cerchia esclusiva, per così dire, di musicisti che era dominata dalla misteriosa figura di Messie de Saint-Colombe. Su tutto questo è stato anche realizzato un film di Alain Corneau, che si intitola Tutte le mattine del mondo, che è tratto da un bellissimo romanzo di Pascal Guignard, dove a interpretare Marat Marais era peraltro Gérard Depardieu. E noi oggi invece partiamo da un affresco di Domenico Ghirlandaio, che si trova nella Cappella Tornabuoni a Santa Maria Novella in Firenze, e si chiama La nascita di Giovanni Battista. E per raccontarlo cediamo direttamente la parola a qualcuno che l'ha visto, per così dire, nascere, a Giorgio Vasari, che con pochi precisi tratti lo descrive nelle sue vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori. Santa Elisabetta nel suo letto riceve le vicine, mentre la nutrice seduta allatta il bambino. Un'ancella glielo reclama con gioia per mostrare a queste donne ciò che nella sua vecchiaia ha saputo creare la padrona di casa. Una donna molto bella porta alla maniera fiorentina dei frutti e dei fiaschi che provengono dalla campagna. Già, Ghirlandaio celebra nella nascita del precursore di Cristo una scena classica della vita della borghesia laica fiorentina, e questa giovane donna molto bella, secondo un costume attestato nella Firenze rinascimentale, porta dalla campagna, cioè dalla villa, frutta fresca e vino che daranno nuova forza alla madre partoriente tra le mura del palazzo. Questa giovane donna è una portatrice di ebbrezza, e con questo la scena si direbbe chiusa, ma se, guidati da due maestri dello sguardo, e andremo poi a vedere chi sono, andiamo a riaprire invece questa scena, ci renderemo subito conto che le cose non sono forse poi così tranquille. La giovane bella che appare sulla sinistra dell'affresco del Ghirlandaio, con il suo cesto di frutta e di fiaschi sulla testa, non è forse così normale e conforme al quadro familiare come sembra al Vasari, qui dove tutto è immobile, fermo, composto. Persino il gesto dell'ancella che allunga le braccia per ricevere il bambino, per ricevere San Giovanni dalla nutrice, lei entra dalla porta aperta con un passo di danza rapida e aggraziata, e con lei entra il vento che le fa gonfiare le vesti, le fa aderire al corpo, e della cui esistenza ci accorgiamo soprattutto grazie a un velo inarcato che fa pensare un po' a quei segni che nei fumetti indicano proprio il movimento. Ecco, la sua grazia, la sua bellezza sensuale, i suoi veli antichizzati, la sua fugacità sono eccentrici rispetto all'economia del quadro, sia rispetto a quella del soggetto religioso che rappresenta, sia rispetto a quella della vita, della borghese vita fiorentina che invece vuole significare. Ecco, il primo ad accorgersene fu un grande iconologo del Novecento, un po' nato all'incrocio tra l'Ottocento e il Novecento, che si chiamava Abbe Warburg, lo studioso che compilava atlanti metastorici di immagini e il cui motto era «Il buon Dio sta nel dettaglio». Questa postura danzante della fanciulla era la quintessenza di qualcosa che lo storico dell'arte tedesco aveva notato in altre opere fiorentine, nei quadri del Botticelli, ma anche in Filippo Lippi, in Pinturicchio, in Mantegna, in Da Vinci. Ovunque si riscontrava questo vento, questa agitazione eccentrica, questa perturbazione, spesso interpretata da una donna che passa, che attraversa la rappresentazione, venendo però da un altro tempo e da un altro spazio. E questo personaggio Warburg l'aveva chiamato la ninfa. Ninfa fiorentina suona il titolo di un suo lavoro inedito del 1900, che il principale erede spirituale dello storico dell'arte tedesco, il filosofo Georges D. Huberman riprende in un piccolo saggio dedicato al sapere eccentrico delle immagini, Il passo leggero dell'ancella, che è tradotto e pubblicato dalle edizioni deoniane di Bologna. Non solo, dice il filosofo francese, filosofo dell'arte, Ghirlandaio, Domenico Ghirlandaio, non ha rispettato l'iconografia dogmatica dell'ordine religioso proprietario della Chiesa, ma anche, probabilmente in accordo con il suo committente, cioè con la famiglia Tornabuoni, ha disseminato ovunque questa figura di ninfa che presto provocherà le ire di Savonarola. Sono i giovani affascinanti che spuntano ai lati dello sposalizio della Vergine, un altro affresco della Cappella Tornabuoni, sono le vere e proprie danzatrici che attraversano invece l'imposizione del nome a Giovanni Battista, e si nasconde la ninfa, come è facile arguire, sotto i tratti di Salomè nel banchetto di Erode, e il passo di danza è quasi lo stesso, e si trasfigura invece nelle madri urlanti simili a Menadi, in preda alla furia in una violentissima strage degli innocenti. Infine torna sotto le spoglie di una giovane donna portatrice di frutti, proprio come nell'affresco sulla nascita di Giovanni Battista, che esce dal grigiore del fondo segnato da un muro in prospettiva e dall'arco di una porta dell'affresco sulla Visitazione. Ecco come quello che era un dettaglio si trasforma in una vera e propria strategia figurativa, così la chiama Georges D. Huberman, dell'irruzione nomade, con la famosa ninfa che appare qua e là, ovunque spinta dal suo vento, come una figura sintomatica venuta da non si sa dove, dall'antichità pagana, certo, è per questo che Savonarola appunto si scaglierà contro questi affreschi, ma da quale antichità e con quale nome? L'unica certezza è che la sua immagine esprima una rottura del contesto, anzi dei contesti, sia di quello religioso ed evangelico che detta i motivi della Cappella Tornabuoni, sia di quello fiorentino, al quale Vasari cerca di annetterla, senza stare troppo a sottilizzare sulla diversità dei suoi pepli svolazzanti, che di contemporaneo hanno poco, o sia sul suo movimento, su quel passo leggero eppure sostenuto che la rende immediatamente differente da qualunque altra donna raffigurata nella casa di Santa Elisabetta. Ecco, sembra che la ninfa ossessionasse a tal punto Warburg che un suo amico, il linguista André Jol, gli scrivesse «Cherchez la femme», trattando apertamente la figura dell'ancella come una perturbante incarnazione del desiderio, un sintomo inconfessabile che riaffiorava nel bel mezzo di una scena grave, emergendo da una lontananza forse più psichica che storica. Anche Jol, stando a quanto scrive di Huberman, era discretamente turbato dalla figura della fanciulla, il cui incedere avrebbe avuto addirittura il potere di modificare la tenuta materiale del pavimento che i suoi piedi calpestano, un cotto tipicamente fiorentino, trasformandolo in un suolo più elastico, così come l'aria, che solo per lei sembra animata da un vento locale che gonfia il suo vestito antico. Il vento esiste solo per lei, questa apparizione dunque è anche un fantasma. Ecco, alla ninfa fiorentina Abby Warburg dedicherà uno dei suoi atlanti di immagini, mentre D. Huberman vede in lei una forma simbolica di trasmigrazione tipica delle immagini nel loro viaggio attraverso il tempo e lo spazio, una figura senza radici, una straniera che vaga di quadro in quadro, labile e sfuggente come, senza dubbio, sono le immagini, e che di strada in strada, di quadro in quadro, è destinata a tornare più volte ninfa o vittoria antica, Menade o Salomè, giovinetto ancella. Baudelaire e i surrealisti, dice di Huberman, l'hanno sicuramente intravista, e anche noi, se siamo fortunati e soprattutto attenti, abbiamo buone possibilità di incontrarla ancora.
Dieu, qu'il y en a des croix sur cette terre, croix de fer, croix de bois, humble croix familière, petite croix d'argent, pendue sur les poitrines, vieille croix des couvents. perdu parmi les ruines. Et moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, immense croix de plomb, vaste comme l'amour. J'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Et moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, un mot y est gravé qui ressemble à souffrir. Mais ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir. Mon Dieu, qu'il y en a sur les routes profondes, de silencieuses croix qui veillent sur le monde, haute croix du pardon, tendue vers les potences, croix de la déraison, ou de la délivrance. Mais moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, immense croix de plomb, vaste comme l'amour. J'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, un mot y est gravé qui ressemble à souffrir. Mais ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir.
E questa era Le Croix, cantata da Gilbert Bécaud, uno dei più famosi chansonnier francesi, che durante una tournée, quando era pianista di Jacques Pills, conobbe Edith Piaf, che era di Pills, era la moglie, e scrisse per lei Maman e Le Croix, debuttando poi sulla scena nel 1954 e diventando uno dei personaggi più brillanti del panorama artistico francese. Il passo leggero dell'ancella di Georges Didi Hubbard, ma ecco, più là si osserva, anche guardando semplicemente una riproduzione, l'ancella dal passo leggero che fa la sua entrata nell'affresco di Domenico Ghirlandaio in Santa Maria Novella, più ci si convince che della totale eccezionalità della sua posizione sul teatro in cui fa ingresso, in cui irrompe, che è il teatro della nascita di Giovanni Battista, e più si desidera tornare a Santa Maria Novella per vedere quello che una prima volta ci ha colto in flagrante delitto di distrazione. E del resto anche a questo servono i libri, a tornare sui propri passi. Ecco, ciò detto, l'affascinante straniera che è al centro del saggio di Georges Didi Huberman, pubblicato dalle edizioni deoniane di Bologna, a cui dà il titolo ma non lo esaurisce. Il passo leggero è per il filosofo francese un'altra occasione, ad esempio, per tornare sul magistero di Abi Warburg, il suo maestro spirituale assieme a Walter Benjamin, e per ribadire anche anche una sua antica convinzione, quella sull'importanza delle sopravvivenze, come spesso le chiama. Questa parola ci torna anche dalla lettura che abbiamo fatto di Sud e Magia di De Martino qualche giorno fa, l'importanza delle sopravvivenze nella storia delle immagini e l'importanza delle immagini per leggere diversamente la storia stessa, o per meglio dire per aprirla, per non farla rinchiudere nei territori del noto e del conosciuto. Non è solo la figura dell'ancella dal passo leggero, insomma, ad essere errante ed eccentrica, ma è la stessa storia dell'arte a configurarsi, per usare il titolo di uno dei capitoli del libro, come un sapere critico o eccentrico. Ecco, questo aprirsi della storia, secondo il filosofo francese, va inteso in due sensi. Nel primo, il verbo aprire indica un allargamento, in questo caso allargare la competenza degli studi storici o delle scienze umane alle immagini, che sono diventate così fondamentali. Significa soltanto accettare nuovi soggetti, ma solo perché li si vuole catturare e inglobare in un'amministrazione del sapere che preesiste. L'immagine diventa, insomma, la ciliegina sulla torta della cosiddetta interdisciplinarietà, un supporto alla ricerca storica, una prova ulteriore delle sue indagini, ma in nessun modo un linguaggio che è in grado invece, appunto, di modificare o di orientare la ricerca storica. L'altro significato del verbo aprire, per Didi Huberman, è quello di ferire, perforare, attraversare. E soltanto questa apertura, dice Didi Huberman, autore di libri ormai, diciamo, quasi di culto, come Immagini malgrado tutto, possiede una dimensione critica, una capacità extraterritoriale di attraversare le frontiere e di cambiare lo stesso territorio che attraversa. Si comprende, scrive Didi Huberman, perché una storia delle immagini considerata come disciplina critica sia potuta restare marginale o eccentrica rispetto alle discipline stabilite, alle scienze regali, come la storia che essa interrogava, perché la critica è un'interrogazione costante, un modo per rimettere tutto in gioco, un sapere mobile, leggero e fragile, sperimentale, non autoritario. E una storia dell'arte pensata in termini critici sarà quindi una disciplina capace di utilizzare entrambi i suoi vocaboli storia e arte, come strumenti in grado di criticarsi e di trasformarsi reciprocamente. Insomma, la storia dell'arte che nel Novecento ha prodotto giganti del pensiero come Warburg, Panofsky, Gombrich e anche scrittori che sono entrati a far parte del canone letterario, come in Italia Roberto Longhi, e che qui da noi, e la storia dell'arte nella patria del Rinascimento, qualcuno vorrebbe ridurre, se non eliminare addirittura, dai programmi scolastici.
Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours, laissez-le-moi. Encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de se fabriquer des souvenirs. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Deux laissez-le-moi, ou seulement à moi. Le temps de commencer ou de finir, le temps. Même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore.
E questo era Mon Dieu, interpretata dal vivo da Edith Piaf. Questo brano debuttò poche settimane dopo Je ne regrette rien, pur molto diversa nella composizione e nel significato, si riferiva comunque ad alcuni aspetti della vita della stessa Piaf. Il testo sembra chiaramente rifarsi alla sua tragica storia con Marcel Cerdan, morto nel 1949. Più in generale, il brano riflette, diciamo, in pieno quel modo tormentato di amare che ha scandito la vita di questa grande cantante nata in un quartiere operaio di Parigi. Thank you. E si sente il languido graffio del violino di Stéphane Grappelli in questa If I Had You, che è eseguita con Oscar Peterson e con lo Stéphane Grappelli Quartet, violinista, compositore e capo orchestra. Grappelli ha contribuito in maniera essenziale all'affermazione del violino del jazz e all'affermazione del jazz in Francia, soprattutto nei suoi famosi duetti con Django Renard, con un gruppo leggendario, il Quintet del Lot Club de France, di grande importanza per lo sviluppo del jazz in Europa. Alle 6:40 minuti e 36 secondi è il momento di salutarci. Vi ricordo la serata di questa sera, questo omaggio a Parigi, Più cultura, meno paura, in cui sono riuniti diversi scrittori, stasera alle 21:30 in diretta dall'Accademia di Villa Medici a Roma. E ci salutiamo con un Brassens dannata, Je me suis fait tout petit, l'argo non è facile da pronunciare. Alla morte di Brassens tutta la Francia, compreso il presidente Mitterrand, a dispetto dei funerali modesti e della riservatezza del personaggio, gli rese pubblici omaggi.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.